Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Paolo Tognina e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gael Curtens e Gioele Anni.
Buona Pasqua a tutti e tutte voi che questa mattina siete sintonizzati su Rete 1 della RSI.
Oggi vi accompagnano nell'ascolto di Chiesa in diretta Gael Curtens e Luisa Nitti.
Pasqua, festa di resurrezione, festa della speranza e della vita che vince la morte. Oggi vi proponiamo storie di rinascita, storie di coraggio e di resilienza.
Tu, Luisa, ci porterai a Torino alla scoperta di un posto della memoria, un luogo che guarda al passato per meglio indirizzarci al futuro.
Sì, sono andata a scoprire l'eremo del silenzio, nato all'interno dell'ex carcere Le Nuove di Torino. È un luogo di raccoglimento e di meditazione frequentato da credenti e non credenti interessati a leggere insieme la Bibbia. Ma l'ex carcere è anche sede di un museo che ricorda le pagine buie del secondo conflitto mondiale in Italia.
Prima di portarvi a Torino, però, vogliamo aprire questa puntata pasquale con una storia che parla di morte e di rinascita. È la storia di due donne che, loro malgrado, sono state coinvolte in un dramma. Si sarebbero potute odiare, invece hanno saputo scegliere la strada del dialogo e della riconciliazione.
Quello tra Irene Sisi e Claudia Francardi è stato un incontro davvero fuori dall'ordinario.
12 anni fa, nel 2011, il figlio di Irene, Matteo, appena maggiorenne, colpisce con violenza un carabiniere che, dopo 13 mesi di coma farmacologico, morirà. Quel carabiniere, Antonio, era il marito di Claudia. Da quel giorno nulla sarà più come prima, per nessuno.
Incredibilmente, quelle due donne oggi sono legate da una profonda amicizia e nel frattempo hanno fondato un'associazione che promuove la cultura della riconciliazione.
La collega Lucia Cuoci le ha incontrate per noi.
In quei giorni a Pitigliano, in Maremma, c'era un rave, queste feste che oggi vanno tanto di moda, no? E Antonio era molto attento a queste dinamiche perché lui aveva una grande adorazione per i ragazzi. Era a pochi chilometri dal rave e stava fermando le macchine. Incrocia appunto questo ragazzo che era alla guida, Matteo Gorelli, abitante vicino Firenze, e risulta positivo all'alcol test. Quindi gli comunica che gli deve togliere la patente e che gli verrà anche sequestrata la vettura.
È una storia di morte e rinascita, quella di Irene Sisi e Claudia Francardi. Il 25 aprile 2011, vicino a Grosseto, il carabiniere Antonio Santarelli, marito di Claudia, viene gravemente ferito insieme a un collega e dopo 13 mesi di coma muore. L'autore del delitto è Matteo Gorelli, figlio di Irene, all'epoca dei fatti appena maggiorenne.
Non ci ho creduto subito, sono stata due giorni proprio a trovare le scuse più assurde. Me la sono raccontata, quindi non è stato mio figlio, è stato qualcun altro, si sono sbagliati, e di tutto, io mi sono raccontata di tutto. Quando ho realizzato che stavo veramente lui, che idea mi sono fatta? Nessuna. Tuttora io non ho un'idea. E se io ritorno indietro con la mente, ci sono stati dei momenti in cui lui, con i suoi comportamenti, mi voleva parlare del suo disagio.
Due famiglie che vivono nel buio e nel dolore, fino a quando Irene non decide di agire.
Mi ricordo che vidi uno spezzone di telegiornale in cui inquadrarono Claudia, che era con la testa abbassata, come avevo io in quel momento dal dolore, cioè proprio come se portasse il peso del mondo sulle spalle. Voglio andare lì a dirle qualcosa, a dirle ci sono qui, dimmi quello che mi vuoi dire, anche che mio figlio è un assassino, un delinquente, che ci sei venuto a fare qui, ma non ti vergogni, qualsiasi cosa, basta che ti sfoghi, no? Va bene qualsiasi cosa. sentivo il bisogno proprio di fare qualcosa, di esserci in qualche modo. E quindi ho deciso di scrivere una lettera a Claudia.
E per me quella lettera è stata una carezza, quindi io me la sono divorata. Da questo primo contatto poi è partita la nostra storia, quindi la nostra seconda vita, quella che noi chiamiamo la nostra seconda vita.
Ci siamo viste praticamente prestissimo, è successo ad aprile, noi a ottobre ci siamo viste, quindi è passato veramente pochi mesi. E io mi ricordo che se da una parte ero felicissima di questo incontro, man mano che passavano le ore e arrivava l'ora esatta dell'appuntamento, io dentro di me mi sentivo morire, io volevo proprio scappare. Lei era Claudia, la moglie di Antonio, la persona che mio figlio aveva colpito, aveva mandato all'ospedale, era in coma.
Se un ragazzo arriva a fare questo, cioè, probabilmente tutti noi potremmo diventare dei potenziali assassini. Io stessa mi dicevo, in questo momento se lo avessi davanti non so cosa potrei fare. Quindi ho riconosciuto questa rabbia, e la rabbia, se non è direzionata, può fare delle cose enormi. Nel mio immaginario quella poteva essere una famiglia di mostri. Quando tu ti trovi davanti la persona, cambia tutto. In realtà io mi sono trovata una donna piccolina, dolce, con gli occhi bagnati, perché si vedeva che stava male, e quindi mi è venuto d'istinto di abbracciarmela, di dirgli: guarda, non ti preoccupare, adesso parliamo, io non sono qui per giudicarti, ma sono qui per raccontarti chi era Antonio e raccontarti come stiamo adesso.
Dopo 13 mesi di coma, Antonio Santarelli, marito di Claudia, muore. E Matteo Gorelli, figlio di Irene, verrà condannato per omicidio, prima alla pena dell'ergastolo e poi in appello a 20 anni di reclusione.
Perdonare un figlio non significa cercare delle scappatoie per quello che ha fatto, assolutamente. Mio figlio ha fatto la cosa più grave che si possa fare, ha tolto la vita a una persona, punto. Il fatto rimane. È sul dopo che dobbiamo lavorare.
Grazie a Dio a Matteo non è stato dato l'ergastolo, la pena è diventata di 20 anni. E io non so dire, cioè non sono un'esperta, non sono una giurista, quindi non so dire se 20 anni, 10 anni, 30 anni, non ho idea di questo. Io ho solo intrapreso con lui questo percorso appunto di giustizia riparativa, noi la chiamiamo riconciliativa, ma sono termini che sono arrivati dopo, perché appunto non eravamo digiuni di questa roba. Io so solo che ho sperato che tutto quello che avveniva, quindi il carcere, prima la comunità, l'incontro, servisse veramente per recuperare Matteo, non per vendetta verso Matteo.
Per me come madre, la cosa più importante che ha fatto Matteo, proprio per cercare di dare un senso, se così si può chiamare, a tutto quello che è successo, è cercare di non tradire la fiducia che Claudio ha riposto in lui. E questa per me è la cosa più importante, perché Claudia comunque l'ha donato la sua fiducia, l'ha teso una mano, e Matteo sta cercando di far di tutto per non tradirla questa fiducia, altrimenti, come dico tante volte, probabilmente, anche se dico una cosa forte, ucciderebbe 2 volte Antonio.
A Matteo non è mai stato detto non ti preoccupare, a Matteo è stato detto preoccupati, prenditi la responsabilità di ciò che hai fatto, e da questo errore incommensurabile, grandissimo, cerca di cambiare, cerca di fare qualcosa, di restituire, no? A me, a mio figlio, alla nostra vita, alla sua famiglia distrutta, alla società, perché tutti c'entriamo, quello che tu hai sottratto.
Matteo si è assunto la piena responsabilità dei fatti. Si è laureato in carcere, ha iniziato un percorso di riconciliazione con Claudia e, in semilibertà, lavora come educatore. Claudia e Irene, sulla loro esperienza, hanno fondato l'associazione Ami Caino Abele. Noi le abbiamo incontrate ad Ancona in occasione di un evento promosso dalla Caritas.
Le due parti, quindi le vittime e gli autori di reato, non necessariamente devono farsi la guerra, non necessariamente devono essere due nemici, ma possono anche fare un pezzo di strada insieme, in armonia, in pace, e ricominciare, ricostruirsi. E quindi incontrare soprattutto le nuove generazioni, quindi andare nelle scuole per parlare di questo, perché oggi si parla di tutt'altro, nella direzione opposta, e si incalza un atteggiamento appunto più di vendetta che di pace. E poi andare anche dove ce n'è un grande bisogno, dentro le carceri.
Io e Claudia siamo state fortunate. Veramente, il nostro è... cioè, per me lei è casa.
Irene è il mio porto sicuro, ecco, è la persona che ci sarà sempre. Io so che lei è nella mia vita e lei sa che io sono nella sua vita, e questo a distanza di 12 anni è ancora la realtà. Quello che ci interessa è che la nostra vita sia piena, che la nostra vita abbia un senso, e la conoscenza con lei, cioè, mi ha salvato la vita, sinceramente sì, questo mi ha salvato la vita.
Ci spostiamo ora da Ancona a Torino, dove tu, Luisa, hai incontrato Iuri Nervo, fondatore dell'Eremo del Silenzio, presso l'ex carcere Le Nuove.
Iuri Nervo, allora siamo qui a Torino, in una zona molto centrale e anche molto caotica e trafficata. Di fronte a noi c'è il grande Palazzo di Giustizia e qui davanti a noi c'è l'ex carcere Le Nuove. Ma com'è possibile che proprio in una zona così trafficata, così caotica, tu insieme ad altre persone hai deciso di creare quello che si chiama l'Eremo del Silenzio?
Credo che la parola potrebbe essere intuizione, che nasce anche dalla voglia di ricercare. Noi diciamo che l'Eremo è in mezzo a tre poteri: abbiamo il potere giudiziario, appunto il Palazzo di Giustizia come lo definisci tu, poi abbiamo il potere economico, anche perché c'è a poche centinaia di metri da qui c'è questo grattacielo di una banca, e poi abbiamo il potere scientifico, perché poco più avanti abbiamo l'università, no? Il Politecnico. E qui che cosa cerchiamo di fare? Qui cerchiamo di ricordare la dimensione umana e anche la dimensione spirituale.
Attivo fino ai primissimi anni 2000, il carcere Le Nuove di Torino oggi è sede di un museo che rivisita in particolare gli anni della resistenza al fascismo e ospita anche, come abbiamo ascoltato, l'Eremo del Silenzio, dove le celle di un ex carcere diventano luogo di ascolto e meditazione, ma anche di lettura condivisa della Bibbia.
Credo che è un eremo all'interno di una città sia veramente una zona che fa rumore. In realtà l'abbiamo chiamato l'Eremo del Silenzio, ma in realtà fa molto rumore, ed è una zona anche di mediazione tra le ferite personali e le ferite della società. Entrare in queste celle ci mette in gioco, crea questa dinamica, no? Tra il dentro e il fuori, tra noi e il nostro carcere e tra noi e la città.
Quindi entrare in questo luogo per creare una sorta di silenzio interiore che però fa rumore anche, dice qualcosa alla società.
Assolutamente sì, dice qualcosa alla società e dice soprattutto qualcosa a noi, tutti quelli che vengono qui, che fanno spazio, perché poi la dimensione dell'eremo serve anche a questo, far spazio ad altro e vedere che cosa uno ha dentro, ascoltarsi, no? Il primo passo di questo ascolto è scoprire che c'è veramente un grande rumore al nostro interno. Quindi il percorso dell'eremo, dico sempre che è un po' un percorso anche di igiene mentale sotto alcuni aspetti. La prima parte serve proprio a questo, no? A sistemare il nostro chiacchiericcio che ci portiamo dentro. Una volta sistemato questo, inizia a scoprire qualcosa di nuovo, che poi i monaci o chi frequenta il deserto parla del famoso incontro.
Questa mattina, come accade molto spesso, Yuri Nervo con i suoi collaboratori accoglie decine di studenti che vengono a visitare il museo, una finestra aperta sulla storia italiana del secondo conflitto mondiale.
Questo luogo, carico di storia, perché ricorda la Seconda Guerra Mondiale prepotentemente, è anche carico di un messaggio sociale. Quindi ogni volta che una classe viene qui è, secondo me, un ponte verso l'esterno, è un curare la società attraverso una dimensione della riconciliazione anche.
Lasciamo adesso la strada rumorosa per entrare nell'ex carcere Le Nuove. La porticina d'ingresso lungo il muro di cinta si trova al numero 3 di via Paolo Borsellino, la strada intitolata al giudice che fu ucciso dalla mafia nel 1992. Ecco, il cortile del carcere è particolarmente silenzioso e direi quasi raccolto. Yuri Nervo, che peraltro lavora nelle carceri con l'associazione Essere Umani, non solo conosce la storia del carcere Le Nuove, ma sembra essere a conoscenza di ogni singolo episodio. Racconta ai ragazzi e alle ragazze storie di detenuti, racconti di un periodo buio della storia italiana ed europea.
72 persone, 72 condannati a morte. Tutti sono passati da qui. Poi vi faccio vedere anche dove sono queste celle, che si chiama proprio il braccio dei condannati a morte, e tutte queste persone sono state seguite da un cappellano francescano che si chiama Padre Ruggero. Poi vi racconterò la sua storia, perché è una storia interessante che va al di là del mondo della religione, è proprio un viaggio umano molto interessante.
Nell'intersezione fra la cella del detenuto e quella del monaco sta qui l'intuizione del fondatore dell'Eremo del Silenzio. I ragazzi e le ragazze sono attenti, rapiti dai racconti che stanno ascoltando, mentre ci avviamo lungo cortili e corridoi.
Ora guardate nome e cognomi di tutte queste persone, perché potrebbe succedere che magari qualche cognome vi dice qualcosa. Ieri, nel gruppo che ho avuto, un ragazzo ha riconosciuto il suo trisnonno. Sapeva che era stato qui, sapeva che c'era la sua foto, è venuto e ha trovato il suo trisnonno. Ora, guardate tutte queste foto e ci troviamo là in fondo, in quell'angolino lì a sinistra.
Ogni ambiente dell'ex carcere, come il braccio femminile, quello maschile, oppure l'area in cui erano detenuti i condannati a morte, tutto l'insieme restituisce l'idea di una storia passata che è ancora presente, che parla ancora ai giovani che fanno visita oggi all'ex carcere. L'eremo, con la sua dimensione di raccoglimento e silenzio, si intreccia dunque con la storia dura dell'ex carcere, della sofferenza che le sue mura hanno visto. Il momento più toccante per i ragazzi e le ragazze in visita oggi è la discesa verso l'area sotterranea in cui erano detenuti i condannati a morte. In ogni cella è possibile leggere messaggi e lettere ai familiari lasciati da queste persone. Risalgono le scale poi in silenzio i ragazzi. Molti di loro sono rimasti toccati da quelle storie, sono commossi. Che cosa ti ha colpito in questa giornata?
Secondo me più che altro l'atmosfera che si viene a creare. Quando sono entrato ero con i miei amici e la mia idea era, vabbè, sono entrato in un carcere, cosa mai succederà? E quando siamo scesi in una cella con dei detenuti condannati a morte, lì pianto.
Che cosa ti porterai a casa? Che cosa ti ha colpito soprattutto in questa giornata?
Oltre alla stanza dei condannati a morte, mi ha colpito anche la storia del ragazzo che dava il cioccolato alla propria madre, perché comunque mi ha fatto capire anche il senso di condivisione all'interno di questo periodo storico che era la Seconda Guerra Mondiale e anche dell'amore che si ha tra un figlio e una madre.
Grazie. L'Eremo del Silenzio occupa un'area un po' appartata dell'ex carcere Le Nuove. Alcuni locali sono adibiti a stanze per la preghiera, per la meditazione, aperti a chiunque voglia unirsi al progetto nato per iniziativa di Yuri Nervo. Ogni giovedì le porte sono aperte per la lettura e riflessione su passi della Bibbia. Partecipano giovani, studenti, persone anziane, pensionati, credenti e non credenti. Dalle celle dei carcerati al raccoglimento spirituale, due mondi solo apparentemente lontani.
Ecco, allora siamo saliti al primo piano. Mi dicevi che questo è un braccio speciale che è stato costruito intorno agli anni 70, ma perché?
Braccio per le donne terroriste, quindi qui è un periodo storico importante, difficile, e noi quando siamo arrivati qui circa una decina di anni fa abbiamo iniziato a, io dico sempre, a curare questo luogo che poi è diventato appunto lo spazio dell'Eremo del Silenzio.
Avete mantenuto di fatto le celle?
Nulla è stato toccato, nel senso che non possiamo e non vogliamo neanche cambiare la struttura, anzi è la struttura che ci permette di fare questo lavoro su di noi, no? Quindi delle celle diventano le celle di un eremo urbano, esattamente come le celle di un monastero.
E qui vedo in particolare che c'è una cella che è adibita, se ben capisco, a cappella di raccoglimento, di riflessione.
Sì, più la stanza della riflessione, chiamiamola così, perché in realtà noi abbiamo la fortuna di avere vicino a questo spazio che abbiamo chiamato Eremo del Silenzio la chiesa che usavano le donne, che è ancora consacrata, dove avviene appunto una funzione, dove ci sono anche delle adorazioni durante il mese e via dicendo. Però al nostro interno abbiamo voluto utilizzare una delle quattro celle a nostra disposizione proprio per avere un luogo anche più piccolino, no? Di raccoglimento e di silenzio all'interno dello spazio.
Entriamo adesso in un'altra cella, tu mi stai portando in un altro spazio che vedo sia adibito forse ad ufficio.
Sì, uno spazio di incontro, uno spazio dove ci si può sedere e parlare, proprio esattamente un luogo di accoglienza, perché devi sapere che l'immagine che vogliamo dare qui all'interno è che l'eremo è un luogo di non giudizio ed è un luogo di accoglienza. Tant'è che 2 anni fa circa abbiamo incontrato Papa Francesco portando la nostra icona dell'abbraccio, che è diventato un po' il nostro simbolo biblico, no? Che si rifà un po' al quadro di Rembrandt. Quindi questo abbraccio tra il padre e il figlio è un po' un abbraccio ipotetico che noi vogliamo far vivere alle persone quando vengono qui dentro. Un abbraccio che nasce proprio perché non c'è giudizio, ti accolgo così come sei, e in questo abbraccio c'è poi una ripartenza insieme.
L'abbraccio a cui fa riferimento Iuri Nervo è quello fra il padre e il cosiddetto figliol prodigo della parabola di Gesù, un abbraccio che non giudica ma accoglie. In chiusura chiedo a Iuri Nervo perché il silenzio è stato il filo rosso che ha dato vita all'eremo, qui a Torino ormai da 10 anni, nel caotico centro città, in una struttura storica che è stata un carcere. Cosa è il silenzio?
In realtà è una parola stropicciata, perché se vado a chiedere ai bambini che cos'è il silenzio, e lo faccio perché facciamo dei laboratori nelle scuole, loro lo vedono come una punizione. Se ne parli con i giovani e con gli adulti, in realtà è merce preziosa, anzi loro stessi ti ricordano che le cose importanti si dicono in silenzio, o alcune volte ti dicono stai in silenzio e ascoltami. Quindi territorio sacro in qualche modo. Poi se continuo nel mio pellegrinaggio, nel mio cammino, il silenzio io lo definisco una zona di ricerca, una zona di incontro. Nel silenzio ti ascolti, nel silenzio scopri quel rumore, ma se stai in quel contesto poi arrivi ad avere quell'incontro.
Giriamo pagina adesso per tornare in Svizzera e più precisamente nella capitale, dove martedì scorso Giancarlo Seitz, Maddalena Ermotti Lepori e Luigi Maffezzoli, promotori dell'appello Libertà di nomina del Vescovo di Lugano, hanno consegnato a Berna, nelle mani del consigliere federale Ignazio Cassis e del nunzio apostolico in Svizzera, Monsignor Martin Krebs, le 2351 firme raccolte in favore della revisione della clausola contenuta nella convenzione stipulata tra Consiglio federale e Santa Sede, per cui soltanto un ticinese DOC può guidare la diocesi di Lugano.
Durante l'incontro i promotori, sia il nunzio che il capo del Dipartimento degli Esteri Cassis, si sono espressi positivamente sulla possibilità di rivedere la clausola, una modifica possibile soltanto, secondo informazioni anticipate nei giorni scorsi dal quotidiano, dietro esplicita richiesta del governo ticinese.
prima di salutarvi, vi ricordiamo che potete celebrare la Pasqua anche in compagnia dei nostri colleghi della televisione.
E sì, perché tra poco andranno in onda due celebrazioni pasquali, la prima alle 10 da Roma e la seconda alle 11 da Friburgo.
Più precisamente si tratta del culto di Pasqua in Eurovisione che potrete seguire dalle 10 su RSI La 1 e che ci proviene dalla Chiesa Evangelica Battista del quartiere Centocelle nella periferia di Roma. La predicazione sarà a cura del pastore Andrea Aprile, l'animazione musicale è stata invece affidata al coro gospel Euforia diretto dal maestro Emanuele Aprile e non mancheranno i bambini e le bambine della scuola domenicale della piccola comunità multietnica.
Alle ore 11 sarà la volta della messa cattolica, sempre su RSI La 1, diffusa in diretta dalla chiesa San Pier di Friburgo. La celebrazione pasquale sarà presieduta da Monsignor Charles Moreau, vescovo di Losanna, Ginevra e Friburgo. Il commento in italiano sarà a cura di Chiara Gerosa.
E con questo è davvero tutto. A noi non resta che ringraziare il tecnico Igor Valli che ci assistite oggi in studio qui a Besso.
Da Luisa Nitti e Gael Curtens, buona Pasqua a tutti e tutte voi.